I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, ciao a tutti. L'area della comunicazione sociale è l'area della vita sociale. Sul terreno sociale, l'esistenza di un evento è strettamente legata al suo essere comunicato. La produzione di falsificazioni, mentre dissimula eventi sociali reali, ne propone una rimodellizzazione falsa. È vera e propria controrivoluzione che si svolge e si pratica sul terreno dei linguaggi. E ciao a tutti di nuovo. Non so se avete ascoltato l'incipit della presentazione, perché era in sintonia con quello di cui vogliamo parlare durante la prima parte della trasmissione, e cioè dell'immagine e della verità attraverso l'immagine. È chiaro che la nostra società è una società basata sull'immagine. No, come abbiamo detto appunto nell'apertura che avete sentito, un evento non esiste se non viene comunicato, e allo stesso tempo la falsificazione è un mezzo di grande controllo sociale, perché permette di veicolare quello che il potere vuole. Quindi poi c'è anche un'altra cosa: l'immagine di per sé ha una potenzialità enorme nella comunicazione di un evento, ma neanche anche nel produrre emotività, no? E d'altra parte anche ha una potenzialità enorme nel mantenere, per esempio, il ricordo, nel suscitarlo, nel costituire il legame tra il presente e il passato, no? Per esempio, se noi non avessimo le foto di Rosa Luxemburg che dal palco parla contro la guerra a una folla di uomini attenti, la nostra percezione di lei sicuramente sarebbe diversa, cioè i suoi scritti rimangono, però l'immagine ci racconta di quello che era o quello che è, no? Oppure se noi non avessimo le foto della guerra di Spagna, no? Di Gerda Taro, o le immagini del colonialismo ottocentesco, in cui già le fotografie riportano quello che quelle che erano delle immagini dell'Occidente, no? In quei luoghi sicuramente avremmo una percezione diversa degli avvenimenti solo se avessimo avuto la parte scritta e non le immagini che ce la raccontavano. E infatti poi c'è anche un altro fatto. Dato che parlare di immagine è un argomento vastissimo, proprio perché, come abbiamo detto in apertura, questa è una società basata sulle immagini, e sarebbe talmente vasto da perdersi. Quindi abbiamo scelto un ambito ristretto, però estremamente attuale, quello dell'immagine di guerra. Immagine di guerra, perché abbiamo scelto l'immagine di guerra? Perché ci ha colpito moltissimo, interessato un lavoro di Alessia Lombardini, che stasera è qui con noi e che salutiamo. Ciao.
Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
E che lei ha intitolato La verità attraverso l'immagine, no? Noi a questo titolo, che è il suo, abbiamo messo un punto interrogativo, perché prima di tutto ci ha suscitato tutta una serie di domande, e poi perché speriamo di dare qualche risposta anche parziale, no? E diciamo, possiamo dire una cosa: che fino alla seconda guerra mondiale, prima abbiamo parlato, no, dell'immagine del colonialismo e poi della guerra di Spagna, fino alla seconda guerra mondiale l'immagine ha giocato un ruolo di verità, o meglio, come ci spiegherà Alessia, è stata un'immagine prova.
Allora sì, io partirei da una data simbolo per delineare una sorta di evoluzione appunto dell'immagine come testimonianza e come prova, ossia l'8 agosto del 45, quando le principali potenze alleate siglano la nascita del Tribunale Militare contro i crimini di guerra. Un tribunale nel quale siederanno, come sappiamo, sul banco degli imputati i responsabili ideologici della guerra. Da questo momento in poi l'idea stessa di prova uscirà, diciamo, per sempre cambiata da quello che sarà appunto ricordato come il processo di Norimberga. Il primo a rappresentare una sorta di cambiamento nel rapporto che c'è tra il cinema, la verità e la verità processuale è Mob Rule o Furia di Fritz Lang, un film che narra una ingiusta accusa rivolta all'uomo, appunto il protagonista del film. Quest'opera cambierà immediatamente le sorti del processo. Vi sono tre elementi da sottolineare nell'opera, ossia la ripresa sonora del processo mentre esso è in corso, la proiezione di alcune immagini come prova e l'attestazione dell'autenticità di queste a partire dall'autore. Proprio questi tre argomenti diverranno centrali all'interno del rapporto tra immagine e prova. Un altro film fondamentale in questo percorso che stiamo delineando è Vincitori e Vinti, un film del 61, diretto da Stanley Kramer, in cui si mostra come durante il processo di Norimberga vengano proiettate le immagini dei campi. Si tratta dunque di un vero e proprio dato storico che, pur forzando la mano rispetto alla verità storica, ne cambierà gli esiti. In realtà sappiamo che le immagini dei campi e le testimonianze delle vittime avranno un valore collaterale. Ciò che sarà centrale all'interno del processo sarà nei resoconti degli eserciti. Kramer, dunque, spingendo, diciamo, in un certo senso avanti la storia, sostiene che all'interno del processo gli elementi centrali per fissare la colpevolezza dei nazisti sono i testimoni da un lato e le immagini dall'altro. Nel film quindi non c'è bisogno di attestare la veridicità dei filmati, mentre sappiamo che durante il processo di Norimberga invece si ebbe la necessità del cosiddetto affidavit, quindi una prova, un giuramento quasi, una prova scritta. Così prova e fonte storica in questo caso si costituiscono contemporaneamente nel loro farsi. Il problema dell'uso delle immagini all'interno del processo di Norimberga è espresso da una frase del procuratore generale statunitense Robert Jackson, secondo il quale il compito del processo è quello di rendere credibili dei veri e propri eventi incredibili. Can you guys hear the good? Can you guys hear the good?
Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I wanna see people and I wanna see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more.
Siamo di nuovo in diretta, eccoci qua.
Dunque, per rendere credibili degli eventi incredibili ci si serve delle immagini. Si dà alle stragi un nome, ossia le atrocità, e i diari e le testimonianze vengono superati da una sistematicità istituzionale che registra e filma al fine di usare il girato come prova in un processo da fare a guerra finita.
E infatti praticamente rispetto a questa cosa qua, man mano che tu stai spiegando che cos'è l'immagine prova, è chiaro che a noi vengono in mente tutta una serie di riferimenti alla guerra contemporanea che magari riprenderemo dopo, perché sono proprio basati su questi concetti, però poi ribaltati.
Nel 1945 dunque verrà istituito il processo di Norimberga. Esso è fortemente influenzato da ciò che è successo durante la Prima Guerra Mondiale, quando la notizia delle atrocità dei tedeschi nei confronti dei civili diviene un motore per la mobilitazione dei fronti. Si tratta di quello che lo storico Mark Bloch definirà le false notizie di guerra. La guerra è ed è stata un esperimento di psicologia sociale e lo storico deve imparare a studiarla come tale.
E questo è già l'impostazione, chiamiamola, che è alla base poi dell'impostazione moderna dell'uso, no, dell'immagine.
Sì. Così si dimostrò che molte delle atrocità che venivano imputate ai tedeschi erano in realtà false. È evidente il problema del rapporto tra notizia incredibile per estensione di atrocità e veridicità. Il processo di Norimberga risolve questo problema attraverso la proiezione delle immagini, le quali non hanno bisogno di essere affiancate dalle testimonianze, ma devono essere sorrette dall'affidavit. Quindi un'immagine da sola di per sé non dice nulla. Per essere considerata una prova, deve rispettare una serie di criteri. Dopo questo momento non sarà più possibile pensare allo stesso modo il rapporto della contemporaneità con l'immagine, la prova e la fonte. There is a light and it never goes out. Allora, un altro dato simbolo del percorso che stiamo delineando è il 1961. Ci troviamo a Gerusalemme ed è l'inizio del processo contro Eichmann. I conti con la Germania sono oramai politicamente chiusi, ma c'è ancora un conto aperto, ossia quello simbolico. Israele non ha potuto tenere i suoi processi contro i criminali nazisti. Il criminale, dunque Eichmann, deve essere portato per la prima volta davanti a un tribunale composto da ebrei e da loro processato. Il processo è stato sì un evento storico, politico, filosofico, ma soprattutto in questo caso un evento mediatico. Il processo infatti dovrà essere trasmesso in televisione, deve essere un vero e proprio evento, tanto che sappiamo che verranno nascoste all'interno dell'aula processuale le telecamere. Deve dunque entrare nelle coscienze degli spettatori. Il processo si svolge infatti 15 anni dopo rispetto agli eventi storici, in una fase di ricostruzione, e coloro che effettuano il processo sono le vittime. Questi due dati denotano un'impostazione totalmente differente rispetto a tutti i processi del XIX secolo. La scelta che guida il processo è l'importanza delle testimonianze delle vittime e la centralità del testimone nella costruzione di una storia condivisa. Questo clima teatrale quasi drammatico è sottolineato dai resoconti che farà appunto Hannah Arendt come inviata di un periodico statunitense, che diverranno appunto nel 63, come sappiamo, un libro. L'Arendt sottolinea la modalità del procuratore generale e espone le prassi delle sue arringhe. Essendo appunto un processo mediatico a tutti gli effetti, l'operazione televisiva parte proprio da un produttore statunitense di origine ebraica, e le riprese, che saranno appunto circa un 500 ore di girato, sono effettuate da un Leo Hurwitz, le quali appunto verranno diffuse in giro per il mondo da una serie di emittenti.
E mi viene, diciamo, a questo proposito, ma soprattutto per un periodo storico, no? Perché ci allontaniamo, come hai detto tu, dalla Seconda Guerra Mondiale e ci sono altri conflitti in atto, no? Per esempio, sono convinta che lo spartiacque tra l'immagine prova, come viene usata, come è stata usata a Norimberga e fino a Norimberga e poi nel processo per Eichmann. E, insomma, lo spartiacque tra questa e l'approccio diverso che poi allo stato attuale viene fatto nei confronti e nell'uso delle immagini c'è con la guerra del Vietnam. Perché? Perché per la prima volta vi ricordate quell'immagine della bambina nuda che cammina disperata in mezzo alla strada dopo i bombardamenti americani e che ha fatto il giro del mondo praticamente, no? Per la prima volta, per esempio, gli americani si sono resi conto che l'immagine prova in questo modo poteva anche risolversi contro chi portava avanti determinate cose, poteva essere poteva far rimbalzare nelle coscienze tutta una serie di concetti che invece loro cercavano assolutamente di tenere sotto silenzio. E l'immagine, appunto, proprio per il suo forte connotato emotivo, parlava da sola. Da questo momento in poi, per esempio, c'è un cambiamento nel rapporto con le immagini trasmesse dalla televisione rispetto al ritorno dei caduti, no? Dalla guerra del Vietnam si comincia a non far vedere più i soldati morti, i Marines, parliamo sempre della controparte, no? Perché dei Marines morti, dei funerali, dei parenti, dei parenti che accolgono la salma, non c'è più il rituale, si comincia a non fare più il rituale della bara avvolta nella bandiera. Perché? Perché ci si accorge che il messaggio dell'immagine è fortissimo e quindi evoca tutta una serie di cose, però può essere evocatorio al contrario, quindi può suscitare sentimenti contrari al conflitto, una sorta di rovesciamento. E quindi secondo me in questo periodo c'è il passaggio man mano da quella che dici tu, l'immagine prova, a quella che poi sarà l'uso invece dell'immagine in un altro modo. Va bene, non volevo interromperti, vai avanti.
Quindi il girato realizzato durante il processo verrà ripreso da Hurwitz, il quale metterà mano appunto il girato, dando vita ad un semilavorato strutturato sulla pratica del montaggio e che diverrà esso stesso prova in mano dell'accusa. Proprio per questo vengono portati come materiale probatorio i volti, le voci, i racconti molto emotivi, fortemente emotivi dei sopravvissuti.
Posso dire una cosa? Scusa se ti interrompo, ma per esempio questa dei volti mi fa venire in mente una cosa, che anche adesso, cioè in tutte queste guerre neocoloniali che noi abbiamo avuto, molto spesso chi ha portato la guerra, chi ha attaccato, che poi è la cordata USA, Stati Uniti e gli alleati occidentali, che cosa ha fatto? Molto spesso fa vedere, è una cosa che noi ci riguarda da vicino e quindi è un argomento che ci tocca in particolare, per esempio i volti delle donne che sono oggetto di persecuzione, di violenza, di violazione di diritti umani. E questo è voluto, perché se tu parli di se una parla di violazione dei diritti oppure di violenza sulle donne in maniera generica è una cosa, ma far vedere il soggetto diretto, il viso di chi ha subito quelle cose, è ben diverso.
Sì, ci si forgia ormai di questo elemento drammatico,
certo,
su cui si fa forza. Dunque vengono portati appunto come materiale, come dicevamo, questi volti, racconti emotivi, e queste testimonianze devono appunto annichilire anche se non hanno niente a che vedere appunto con il ruolo svolto da Eichmann nell'organizzazione dello sterminio, ma diciamo rispondono alla domanda come è possibile, come è stato possibile tutto questo orrore. Si delinea dunque più che un processo alla storia, cioè più che un processo ad Eichmann, come un processo alla storia. Infatti lo stesso Eichmann, considerato uno dei maggiori responsabili operativi dello sterminio degli ebrei, durante il processo viene posto all'interno di una gabbia di vetro che serve per proteggerlo da eventuali attacchi. In realtà la teca ha un duplice compito, cioè se da una parte tenta di proteggere Eichmann, dall'altro lo espone al pubblico giudizio.
Certo, è come metterlo in mostra.
In mostra, certo, certo. Al centro. Si tratta quindi di un processo mediatico, non più fondato su basi scientifiche, dove ciò che diciamo fa da padrone al processo è l'elemento emotivo, spinto in avanti e forzato dallo stesso montaggio.
Passando dall'immagine prova all'immagine invece falsificata, si fa un salto qualitativo nel rapporto tra lo strumento e il fruitore dello strumento, e poi tra il potere e la gestione che il potere fa di questa dello strumento, che infatti non è mai neutro, non c'è niente di tecnologico, di scientifico e via dicendo che sia neutro, ma è tutto a seconda di come uno lo usa, al servizio di quale ideologia è messo. Per cui però il neoliberismo, cioè il neocolonialismo, che è una delle degli aspetti del neoliberismo, comunque ha questa caratteristica di essere assolutamente mistificante rispetto a tutto quello che opera. Per cui ci sono tra l'altro degli esempi eclatanti di falsi che sono però rappresentativi di una modalità.
Esatto, e infatti appunto quello che è la macchina appunto della comunicazione mediatica è definita anche l'industria della menzogna, che è parte integrante appunto in questo caso dell'apparato militare ed industriale dell'imperialismo, e l'anno di svolta è il 1989. Appunto Ceaușescu è ancora al potere in Romania e la domanda è come poterlo rovesciare. I mass media occidentali quindi cominciano a mandare in maniera massificata immagini tra la popolazione romena e informazioni sul genocidio consumato a Timișoara da polizia appunto di Ceaușescu. Cosa è avvenuto in realtà? Avvalendosi dell'analisi appunto di Deborah, che parlava della società dello spettacolo, si è sintetizzato la vicenda appunto perché per la prima volta nella storia dell'umanità dei cadaveri appena sepolti o comunque allineati negli obitori sono stati dissepolti in fretta e furia per essere semplicemente appunto fotografati o presi immagini, no, dalle telecamere, semplicemente per legittimare il fatto che era circolata questa notizia sul questo genocidio ad opera di Ceausescu. E appunto ciò che tutto il mondo quindi vedeva in diretta come la verità vera sugli schermi televisivi era assolutamente non vera. Però appunto questo è quello che veniva appunto detto anche prima molto bene, la falsificazione fosse a tratti evidente o anche quando non lo è, comunque era stata autentificata da tutto un discorso del linguaggio televisivo e da mass media. E quindi appunto, ma Timisoara non è l'unico esempio che ci troviamo, cioè nel senso possiamo pensare anche alla guerra del Golfo del 1991, quando per esempio per legittimare e demonizzare l'Iraq di Saddam Hussein, e questo abbiamo spesso detto, fino a due giorni prima stavano a braccetto con gli Stati Uniti, dopodiché vengono attaccati dagli Stati Uniti e cominciano
usato e gettato
poraccio, e quindi appunto vengono denunciate queste immagini dei soldati iracheni che praticamente tagliano le orecchie ai coetiani eccetera. Il problema però nasce quando vengono mandate in giro queste immagini dei neonati che venivano rimossi dalle incubatrici. Addirittura però di questi neonati viene detto addirittura il numero esatto, 312, e
beh, più le cifre e i riferimenti sono giù esatti, sì.
E quindi questa notizia in realtà rimbalza ovviamente insomma tramite tutti i canali associativi. Beh, ricordiamo che gli anni 90 sono stati gli anni della pacificazione e del, diciamo, del diritto umanitario, no, come spada e scudo che difende gli uomini. E quindi in realtà appunto questo era abbastanza facile da vedere quanto poi la produzione di questo falso fosse evidente. Come era possibile in una situazione in cui, in un paese dove non c'era assolutamente informazione, dove era difficile addirittura fare la cosa più banale, in guerra, addirittura si erano riusciti a contare i neonati sul pavimento di questo ospedale.
E poi per esempio una, tanto per saltare un po' qua un po' là, perché di esempi ce ne sarebbero tantissimi,
potremmo stare qua tutta la notte,
tutta la notte. Per esempio è il Bernard Henri Lévy, che è praticamente la quintessenza della falsità e dell'asservimento agli interessi occidentali, no? Durante il dramma dell'Ucraina, cioè il dramma, insomma, il dramma che hanno provocato in Ucraina, lui ha propagandato una foto in cui si mostra in mezzo a uno scenario che indicherebbe la distruzione dell'Ucraina, tutto quello che stava facendo, eccetera, ma invece è fatto in uno studio fotografico, fatto appositamente costruito. E praticamente lui ha propagandato gli orrori della guerra in Ucraina, di quello che succedeva, facendo come su un set cinematografico.
Ma questo non ci basta, perché appunto anche se appunto la falsificazione dell'immagine in realtà non è partita da un certo punto, anche perché appunto la massificazione di questo linguaggio si è diffusa a un certo punto nella storia e non prima. In realtà adesso noi abbiamo tentato anche di riprendere invece immagini vecchie, dove appunto come diceva prima Eli, insomma nella seconda guerra mondiale ancora non c'è questa cosa, certo. E invece adesso per esempio pensiamo alle foibe, vengono prese a caso foto di fosse comuni,
certo,
e viene narrata una storia inventata.
E infatti praticamente queste sono guerre sporche, tra virgolette. Insomma, rappresentano uno dei tanti aspetti della guerra sporca. Mettiamo due minuti di musica e poi finiamo con una considerazione molto più teorica su questo di Alessia. Why do you keep your head? siamo di nuovo in diretta e così ripassiamo la parola ad Alessia e ti diamo le conclusioni sull'attualità, diciamo così.
Ok, ciò che diciamo da ultimo sottolineerei è che diciamo mano a mano il diritto o dovere e dovere di testimoniare diviene una vera e propria estetica che il critico cinematografico francese del Novecento Bazin definirà in termini di immagine fatto. Ma diciamo cosa resta di questa concezione quasi positivistica dell'immagine del nuovo millennio? Il paradigma del testimone oculare presente sul campo di battaglia dalla fine del secolo viene sostituito dal paradigma di simulazione di presenza, dove in un certo qual modo l'immagine agisce al posto del soldato o addirittura è un tutt'uno con esso. Un eccesso di distanza o un eccesso di presenza che in entrambi i casi producono un'intelligibilità della prova. Proprio l'eccesso di distanza è stato intuito da Aaron Farocki nel film Builder the Wealth e in War at the Distance. Le immagini aeree rientrano in quelle che Farocki definisce immagini operazionali, ossia le immagini che svolgono una funzione operativa, scientifica o comunque bellica. Sono immagini prodotte dalla macchina, ma sono prodotte per il volere dell'uomo. In Builder the Wealth, Farocki racconta come una fotografia aerea scattata dagli alleati dei campi di concentramento si costituirà come prova storica soltanto nei tardi anni 70. Infatti il film analizza alcune immagini aeree rese pubbliche dalla CIA solo nel 1977 che mostrano il campo di concentramento di Auschwitz. Ciò che diciamo mette come premessa Farocki è proprio il mancato riconoscimento delle forze alleate anche attraverso l'utilizzo delle fotografie aeree della vera funzione dell'architettura ritratta. Cioè Farocki si chiede come mai, nonostante gli alleati abbiano realizzato le fotografie aeree, non si siano resi conto e abbiano continuato a far perpetrare appunto i massacri.
E questo perché ci domanda, cioè è una domanda che potrebbe anche chiudere la questa carrellata sull'immagine. Questo perché qualsiasi cosa una faccia, quindi anche l'approccio a un'immagine, l'approccio a una fotografia, l'approccio a una situazione di questo tipo, fotografia, cioè, è sempre politico, per cui il l'uso, cioè l'immagine poteva essere, come giustamente ha detto Alessia, all'inizio un'immagine prova e quindi rispecchiare una realtà ed emotivamente far partecipare chi guarda a questa realtà, a questo accaduto, mentre ora non più, perché l'uso degli strumenti tecnologici ha permesso un asservimento dell'immagine a quello che è l'approccio politico, che in effetti c'è sempre. Allora noi quale dovrebbe essere, non lo so neanch'io alla fine quale dovrebbe essere, cioè è una sorta di affermazione che viene fuori da tutto quello che ci siamo dette, però anche qui ha un punto interrogativo, cioè qual è la garanzia di verità che abbiamo noi adesso rispetto alle immagini? Io penso che non ci sia. Ci può aiutare tutt'al più la fonte da cui viene, ecco. Allora noi ringraziamo tantissimo Alessia di questo contributo che ci ha dato e siccome poi ho letto nel suo lavoro, tra l'altro lei si occupa di cinema e quindi questa cosa è vista poi in un'ottica particolare, no? Questo lavoro sull'immagine, ho letto sempre nel suo lavoro una parte interessante che purtroppo non abbiamo il tempo di spiegare, che è sulle immagini e sulla tecnologia del drone, no? Dei droni, che apre anche quella scenari rispetto all'impatto dell'umano con questo tipo di tecnologia, completamente da indagare, perché da questa distanza, come diceva prima Alessia, dall'oggetto che permette delle prese di posizione diverse, dell'uso diverso, anche un modo diverso di rendere asettico tutto quello che viene ad impattare. Comunque purtroppo sarà oggetto di un prossimo incontro. Ti ringraziamo tantissimo.
Grazie a tutti, grazie.
E adesso mettiamo la parentesi.
La parentesi di Elisabetta.
Ciao a tutte, ciao a tutti, siamo ancora qui e la parentesi di oggi si intitola Barzelletta macabra. Ve ne leggo solo una parte perché è lunga e la troverete sul nostro blog e sul sito di Onda Rossa. Gira in rete una barzelletta macabra che dice che Equitalia prende i ricchi per dare ai poveri e che pagando le tasse si incrementerebbe lo stato sociale. Peccato che questi buontemponi che la raccontano non sappiamo quanto in buona fede dimentichino i toni trionfalistici con cui i dirigenti di Equitalia sciorinano sempre i nuovi traguardi raggiunti nell'esazione delle tasse. Ed altresì omettano di ricordare che quando non c'era Equitalia e non c'era una pressione fiscale così rapace, lo Stato sociale invece c'era e per certi versi funzionava. Dai dati ufficiali al febbraio 2016 risulta che negli ultimi 20 anni i tributi sono quasi raddoppiati, crescendo del 92,4%. Le tasse locali tra il 95 e il 2015 sono passate da 30 miliardi a 103 miliardi di euro, con una crescita pari quasi al 250%. Nello stesso periodo le tasse centrali sono passate da 228 miliardi di euro a 393, con un aumento del 72%. E solo dal 2011 al 2015 le imposte sugli immobili sono cresciute del 143%. Lo Stato sociale però è stato smantellato, pur in presenza di un rastrellamento fiscale così cospicuo, per cui evidentemente non è il risultato del prelievo fiscale, bensì è il frutto di una combinazione fra scelte politiche e lotte. E siccome sempre i buontemponi della barzelletta di cui dicevamo sembrano essere in preda a un'amnesia totale, fanno finta di non sapere che le maggiori entrate fiscali andranno ai militari, alle missioni all'estero, alla NATO, agli apparati repressivi e di controllo, che bontà loro si chiamano magistratura e forze dell'ordine. Naturalmente con il corollario dei finanziamenti pubblici ai partiti e alla stampa di regime. Sono gli stessi che raccontano che c'è la crisi e che per questo dobbiamo stringere la cinghia, dimenticando che i miglioramenti in ogni campo in questo paese sono stati ottenuti in concomitanza con le lotte degli anni 70, dove pure c'era l'ennesima crisi del petrolio, per cui gli italiani andavano a piedi, il ministro di turno si faceva fotografare in bicicletta, salvo salire subito a telecamere spente sulla macchina di servizio, e la televisione ci raccontava quanto era bello riscoprire i cavalli e le passeggiate salutari. Ma ora non c'è nessuna crisi, o meglio, c'è un forte impoverimento di tutti i ceti sociali, gli strati sociali colpiti dal neoliberismo. Impoverimento che è una vera e propria scelta ideologica del capitale in questa fase, che mira a ridefinire i rapporti di forza sia all'interno della classe sia con le classi subalterne. Il numero dei poveri e delle povere si allarga sempre più e sono sempre più poveri. Gli occupati diminuiscono, i contratti a tempo indeterminato sono un privilegio, i liberi professionisti devono indossare l'abito divisa e lavorare come impiegati nei grandi studi, i quali a loro volta si concentrano e diventano succursali di multinazionali che si occupano di tutto, dalla pornografia all'ecologia, dall'architettura alle questioni legali. I dettaglianti sono destinati a scomparire, la grande distribuzione li farà fuori tutti. I lavoratori e le lavoratrici se ne facciano una ragione. Sono stati turlupinati dai sindacati e dai partiti socialdemocratici. Non avranno più l'orgoglio di essere operai e operaie. Hanno venduto la primogenitura in cambio di un piatto di lenticchia. Allora, l'ultima parte di questa trasmissione è dedicata a Desmonautica, che è la rubrica di Dennis che c'è ogni ultimo mercoledì del mese. Allora, però, tra la prima e la seconda parte, l'ultima parte, diamo un po' di appuntamenti, perché sono particolarmente importanti questi e sono anche legati al tutto il discorso sull'immagine di guerra, tra l'altro, che abbiamo fatto nella prima parte della trasmissione.
Sì, infatti sabato prossimo, cioè 27 febbraio, ci sarà il presidio al CIE di Ponte Galeria alle ore 15, appuntamento a Stazione Ostiense per andare davanti le mura del CIE e poi tornare insieme. Infatti la chiamata recita: 2 mesi della rivolta che ha portato alla distruzione della sezione maschile, detenzioni ed espulsioni di donne verso Egitto, Tunisia, Marocco e Nigeria sono incessanti. Come ogni mese non mancherà la nostra solidarietà alle recluse.
Infatti gli scenari di guerra interna e gli scenari di guerra esterna noi sappiamo che sono legati a doppio filo e che quello che succede ai migranti non è altro che il risultato degli scenari di guerra esterna e che praticamente l'Occidente sistematicamente porta su tutti i fronti, perché quelli che sono investiti direttamente in questo momento sono quelli che sono presi di mira, in cui gli interessi si sono concentrati, però è una modalità, è una gestione del rapporto con i paesi non allineati, asimmetrici o comunque che sono lontani dagli interessi occidentali. A questo proposito ribadiamo la nostra partecipazione e la nostra dichiarazione assoluta che l'Italia deve a tutte le manifestazioni che prevedono che l'Italia esca dalla NATO e contro scenari di guerra. Certo, ce ne sono diverse e non tutte siamo praticamente d'accordo, perché molto spesso molte soggettività che sono pure corresponsabili della situazione in cui stiamo adesso cercano di lavarsi la coscienza e di portare avanti un certo tipo di discorso, però questo è un argomento che affronteremo in altri ambiti. Per adesso ci interessa esclusivamente dare delle notizie su quello che si sta facendo per esempio in Sardegna, che è una regione militarizzata al massimo, e in cui lavora la rete No Basi né qui né altrove, che ha già fatto delle azioni contro la Trident Juncture nel mese di ottobre, e che adesso per sabato ha organizzato una passeggiata intorno all'aeroporto di Decimo Manno alle ore 14. L'aeroporto di Decimo Manno è un aeroporto che l'Italia condivide con la Germania, con la Luftwaffe, e che praticamente la Luftwaffe sta per lasciare, e questa passeggiata e lascerebbe tutto a noi, tutta la gestione a noi, e questa passeggiata comunque vuole assolutamente ribadire che nessun tipo di operazione militare è gradita, e tant'è vero che la rete si chiama No Basi né qui né altrove. Abbiamo fatto una corrispondenza con una compagna della rete, appunto, No Basi né qui né altrove, che caricheremo sul blog e sul sito di Onda Rossa, che ci racconta proprio perché hanno scelto di fare questa passeggiata, come legata a tutte le azioni che hanno fatto, e la necessità, che noi condividiamo assolutamente, di battersi per l'uscita dell'Italia dalla NATO e contro le guerre neocoloniali e contro le guerre di aggressione e contro la NATO come polizia occidentale. Quindi, prima di leggervi il contributo di Dennis, invece lanciamo un appuntamento nostro, cominciamo a lanciare un'iniziativa nostra per il 19 marzo, cioè il 19 marzo la coordinamenta insieme al compagno di diverse altre realtà che man mano metteremo sia sul blog sia sull'appello che è ancora in costruzione e compagnia bella, faremo la presentazione dell'ultimo libro di Silvia Federici, Il Calibano e la strega, che è uscito qui in Italia da pochissimo e che praticamente riteniamo un libro di grande attualità proprio per l'analisi del sistema capitalista e del passaggio dal capitalismo dal precapitalismo al capitalismo in un'ottica di genere. E vi daremo tutte le informazioni man mano da qui al 19 marzo. Abbiamo fatto una pagina Facebook che si chiama Il Calibano e la strega. Io non sono molto pratica di queste cose, ma potete andare sulla pagina Facebook e man mano noi caricheremo tutti i materiali e vi terremo assolutamente informati. E adesso passiamo a Dennis.
Ho difficoltà a fare molte cose. Non so condividere i miei spazi, non senza impazzire. Non so cominciare e finire le cose con facilità. Non me la cavo granché col linguaggio del corpo e le sottili implicazioni emotive dei messaggi sottintesi. Non sempre riesco a comunicare a voce e anche quando posso avverto un enorme peso nel tradurre le mie immagini in lessico intellegibile. Non posso tollerare che i programmi stravolti di punto in bianco. Non so gestire più di un impegno al giorno, massimo due, per le mie energie limitate e per via dell'angoscia e del disorientamento che mi porta alla gestione simultanea o sequenziale delle mie stanze quotidiane. Non esco molto di casa perché mutare spesso ambientazione mi stressa molto. Non ho realmente idea di come ci si faccia delle amicizie o di come si manutengono i rapporti umani. Devo i miei residuati di socialità a tutte quelle persone che fanno lo sforzo di perseguire la mia compagnia. Ho bisogno di fare tutto sempre allo stesso modo e di obbedire a piccoli e grandi compulsioni utili e inutili, che non sono dettate dallo sfogo di un'ossessione ansiosa, ma da un'innata non estirpabile tendenza alla routine. E non posso non ammettere che mi sento a disagio nel continuare questo paragrafo rompendo lo schema che mi fa iniziare le frasi con un bel non. Ho dei sensi che funzionano in modo intenso e bizzarro, offrendomi la capacità di causarmi disgusto fino al vomito di fronte a molti sapori e consistenze. Sentirmi benedetto sulla terra per le deliziose e friabili onde sonore di tarallo masticato sull'autobus dalla passeggera dietro di me. Scoppiare in una immensa crisi di rabbia notturna graffiandomi le braccia e sbattendo la testa contro il mobiletto del bagno per via della irritante frequenza dei miei che russano e dell'insopportabile nenia di slinguazzamento che fanno i gatti nei loro riti di toelettatura, poiché dormiamo nella stessa stanza da 20 anni con buona pace del mio ineluttabile bisogno di privacy. Avvertire la benché minima variazione di temperatura, dunque, non riuscire a tenere in mano una tazza moderatamente calda e ciò nonostante uscire spesso di casa con un abbigliamento in viso a ogni briciolo di buonsenso meteorologico, sudando a fiotti o sfidando la morte per ipotermia, con gagliardo sorriso futurista e mani cianotiche. Regolare amministrazione autistica.
Molto tempo fa mi sono accorto di queste difficoltà senza accorgermene davvero. Ho assunto presto la consapevolezza che la mia percezione non corrispondeva alla percezione delle persone che incrociavo. Non che sia poi così difficile quando chiunque ti fa notare che una buona parte dei tuoi modi di fare ed essere sono per così dire inappropriati, fuori luogo, strani. Dove non sono arrivato io con arguto dedurre, c'è arrivata la pressione sociale con le sue persuasive argomentazioni della persecuzione fra pari, anche fra dispari, vista l'annosa abitudine delle persone dotate di un potere ad abusarne. Lezione appresa. Diverso non si può trovarsi in una brutta situazione, un crimine imputabile, anche se non è un crimine e anche se non è stato commesso. I bravi bambini obbediscono. Io ho obbedito. Per fortuna ho quasi smesso. Ora consumo solo mezzo pacchetto al giorno.
Questo livello di realtà colora tutta la mia vita, il mio stare nel mondo, come anche il cambiarlo. Lo spazio e l'agire tradizionale della politica extraparlamentare, ma anche di quella parlamentare, la quale però non ho mai vissuto e praticato e mai accadrà, consiste in un insieme di implicite regole sociali, le quali per lungo tempo ho tentato di capire e assecondare inutilmente, quali diplomazie, narcisismi, bisogni d'appartenenza, omologazione, idiosincratiche intollerabilità di vario genere. La peggiore pretesa è però la straziante richiesta di abdicare la propria persona in favore di un'abnegazione totale, non curante delle priorità, delle limitazioni e delle necessità individuali e sociali. Figlia quell'idea assurda e reazionaria che è l'indipendenza. Essere isole che si sanno bastare da sole o che in questo modo amano raccontarsela. Questa indipendenza, che non rappresenta le abilità legate all'autonomia personale, ma il cerotto applicato su quell'esigenza palpabile che sono i nostri rapporti di interdipendenza reciproca, in termini di affetto, di cura, di soddisfacimento dei bisogni più o meno elementari. viene chiesto insomma di favorire fatica e intelletto a un gruppo, un collettivo, una rete, esattrici di lavoro emotivo che non ne restituiscono altrettanto, che si fornisce una forma primitiva, grossolana e distruttiva di supporto, ma soltanto a chi possiede la possibilità e la pazienza di farne porta, e soltanto a costo di distruggerli o distruggerlo piano piano, spogliandolo o spogliandola infine del diritto alla sopravvivenza in nome di qualcosa di più grande, così grande da inghiottire contraddizioni, idiosincrasie, umanità. Che libertà è mai questa? Che giustizia porta con sé? La libertà di farsi tiranneggiare da una comunità terribile, più fascista di quella che ci mette in piedi, i piedi in testa di solito, la giustizia, quella delle forche.
Sono qui, diversi anni dopo, a fare conti con quei lasciti, con l'eredità sostanziale della mia storia e delle mie peculiarità, metà neurologiche, metà esistenziali. Stavolta ho con me dei fortunati incontri, una sviluppata capacità di scomporre ai minimi termini le verità che mi vengono proposte, una scarsissima pazienza per le stronzate. Sono capace oggi di difendere il bambino che ero e quello che c'è ora nell'uomo che sono. Disincantato, umorista, consapevole, un pizzico stronzo, eppure così ostinato in una volontà sconfinata di cercare e offrire tenerezza. La vulnerabilità è un bene incedibile che si tiene in salotto per tutta la vita, un grazioso soprammobile. Non è un compito semplice prendersene cura. Quando mi serve aiuto, e mi serve, non sono io, non so chiederlo mai, e anzi mi accartoccio su me stesso, mi isolo e taccio. Questa è la difficoltà di sentirsi in difficoltà, avere bisogno di aiuto e non sapere come, se e quando chiederlo, a partire dalla posizione più scomoda che si possa assumere, che però è l'unica possibile. O si chiede aiuto o si continua a soffrire. Ma interpellare qualcuno, invitarlo nella mia dimora figurata, nel farlo chiamo implicitamente questa persona a passare di fronte al delicato oggettino di cristallo. Lei potrebbe accorgersi della mia presenza, decidere di toccarlo e farmi fremere nel timore che possa urtarlo per sbaglio, se non per volontà, e farne mille pezzi. Una paura non banale che si mostra nella mia tendenza così consolidata a ironizzare su assurdità, insensatezze, talvolta disgrazie, e tenere distanti da sé le spiacevolezze non averci a che fare. Una strategia ridanciana di stupidità emotiva e per fortuna non ancora una pessima abitudine che rischia di estendersi ai problemi altri minimizzandoli. Così ora, quando mi chiedono come va, quella frase curiosa, un'affermazione che sembra una domanda, con tutte le sue aspettative di risposta, lineare e affermativa, autoconclusoria. Tutto bene, grazie. Mi sforzo di rispondere nel modo giusto. Una merda, perché bisogna sapere che stare male è legittimo, e la protesta anche di più, perché la frustrazione dei singoli sia la rabbia di tutti e di tutte.